L'ora della terra.
Buongiorno e benvenuti all'Ora della Terra, Lara Montagna con voi per la prossima ora. Oggi andremo in Valle di Blennio, dove ogni mercoledì mattina il centro Pro Natura Luco Magno organizza delle escursioni faunistiche degne di nota, e poi parleremo di nidi di vespe, di calabroni, di api. Lo faremo con il biologo Michele Abderalden del Museo di Storia Naturale di Lugano. A seguire, i tre esperti dell'Ora della Terra saranno qui in diretta per rispondere alle vostre domande su piante, orti e frutteti. Di nuovo benvenuti nell'Ora della Terra.
Reti 1. L'ora della terra.
Do il benvenuto a Cristian Bernasconi, direttore del centro Pro Natura Luco Magno. Buongiorno Cristian.
Buongiorno, buongiorno Lara, buongiorno a tutti.
Come sempre sono tante le attività in quel del Luco Magno, in quel del centro Pro Natura sul Luco Magno. Partiamo col raccontare, col dire che ogni mercoledì mattina si parte per una nuova avventura, per una nuova gita, gite faunistiche, quelle organizzate da voi ogni mercoledì mattina, questo per scoprire coloro che vivono sul Luco Magno.
Sì, è giusto, ogni mercoledì proponiamo un evento ricorrente fino al 16 di agosto, una gita faunistica relativamente semplice, adatta a tutti, per osservare l'habitat dei camosci, delle marmotte, delle aquile e osservare direttamente anche gli animali. Quindi marmotte e aquile sono un po' più semplici, i camosci sono un po' più in alto, ma siamo equipaggiati di cannocchiale, di modo che tutti dovrebbero riuscire a vedere almeno uno di questi animali anche non troppo da lontano. Quindi entriamo anche nell'habitat dei cervi, ci sono parecchie cose da vedere, oltre ai grandi animali poi osserveremo animali più piccoli, dallo scoiattolo alle piccole formiche, ad altri insetti, farfalle, eccetera.
Beh, quindi piccole. Piccole formiche sul Luco Magno sembra quasi uno scherzo.
No, vabbè, lo si sa, è un po' il nostro cavallo di battaglia, ma è un tema interessante. Ma quest'anno ci si voleva concentrare anche sulla grossa fauna, quella che magari attira di più. Ma è giusto far vedere anche che all'interno di questo ecosistema, sul Luco Magno, sono presenti anche questi simpatici insetti che hanno un ruolo fondamentale nella foresta e nell'habitat in generale.
Dunque, la partenza è prevista ogni mercoledì mattina alle 8.45, si parte dal centro Pro Natura Luco Magno e, come diceva Cristian Bernasconi, si parte per una mezza giornata in giro sul passo proprio del Luco Magno. Dove starete? Dove state di solito?
Sì, il sentiero più frequentato di solito, noi proponiamo la gita che da Acqua Calda va in direzione dell'Alpe Casaccia, quindi sostanzialmente si resta in quella zona, nella piana di Casaccia, e i pendii di fianco, possiamo anche spostarci fino all'Alpe Pertusio, grosso modo quello è il territorio. Lo valutiamo in funzione di dove si trova la fauna, quindi decidiamo la mattina, guardiamo anche i desideri del gruppo, quindi cerchiamo però di proporre delle gite semplici, perché almeno lì da noi non è necessario camminare per ore per vedere gli animali, basta anche semplicemente mezz'oretta e un po' di fortuna si riesce a osservare molto, molti animali. Quindi la gita è adatta a tutti. Quello che chiediamo è l'iscrizione via internet, perché è molto più pratico da organizzare, così sappiamo quanti sono i partecipanti. Evitiamo di fare delle gite con 40 partecipanti, perché poi le osservazioni sono meno garantite, ecco. Preferiamo i piccoli gruppi.
Quindi diamo subito l'indirizzo mail a cui scrivere?
Sì, tutte le informazioni sono sul nostro sito, che è www.pronatura-lucomagno.ch, e all'interno della sezione programma e attività si trovano tutte le necessarie informazioni per iscriversi, e poi si trovano chiaramente tutti i dati necessari per visionare quali sono gli altri eventi nel nostro calendario, perché fino a fine estate abbiamo tutta una serie di gite, di escursioni e di scoperte nella natura.
E allora approfitto di Christian Bernasconi, che oggi è in nostra compagnia, per parlare anche dell'uscita notturna di sabato 22 luglio, quindi tra un paio di settimane si potrà uscire con voi in notturna, ma senza luna.
Sì, abbiamo una gita proposta senza luna, perché la zona del Lucomagno è una delle più scure della Svizzera, quindi con meno inquinamento luminoso di tutta la Svizzera, e vale la pena provare questa emozione, quindi uscire per rendersi conto di quale sia la differenza in un posto senza inquinamento luminoso, per esempio dalla città. Quindi si vedono e si possono provare emozioni molto diverse, molto, molto forti, e osservare o sentire almeno la presenza dei cervi che durante la notte vengono a brucare anche nei dintorni del centro. Quindi questa è una gita che raccomandiamo per avere un altro punto di vista del Lucomagno. Poi abbiamo un'escursione notturna prevista anche il 12 di agosto, quella invece per osservare le stelle cadenti, poi nella seconda parte della notte o della camminata, quando la luna sorgerà, sarà luna piena, ecco, così avremo completato il ciclo notturno con questi due eventi.
Christian, l'ultima domanda, poi ti lascio tornare alle tue attività. Diciamo, chi sono i partecipanti che solitamente arrivano al Centro Pronatura per passare insieme a voi delle serate o delle giornate alla scoperta della fauna, della flora del Lucomagno?
Abbiamo numerose famiglie, sempre di più, perché cerchiamo anche di trasmettere non solo dei dati scientifici, ma proprio di trasmettere le emozioni, e penso sia una buona cosa far provare delle emozioni o amare la montagna in questo senso, farle provare anche ai bambini o ai giovani. È una cosa che è successa a me quando ero piccolo, avevo la fortuna di avere dei genitori che mi portavano in montagna, ed ecco che cerchiamo di puntare quindi molto, di proporre qualcosa adatto alle famiglie. Inoltre abbiamo altri gruppi di partecipanti, abbiamo gli appassionati, abbiamo gli amanti della natura in generale che vogliono approfondire le loro conoscenze faunistiche, floristiche, eccetera, eccetera. Quindi c'è un po' di tutto, ma in generale sono tutte persone che sentono il bisogno di rigenerarsi nella natura, e questo è un denominatore comune di tutte le nostre gite.
Ma c'è ancora la possibilità di pernottare in quelle strane tende?
Sì, le yurte sono ancora a disposizione, ne abbiamo tre, sono gettonate, quindi è una buona cosa anche lì riservare per tempo. E da quest'anno abbiamo anche un altro tipo di alloggio, sono più delle casettine di legno, per provare anche lì l'esperienza del campeggio con un comfort magari maggiore rispetto al piazzare la tenda, ma le emozioni sono garantite perché si dorme comunque all'aperto, e anche lì è l'ideale per piccoli gruppi, per amici o per le famiglie. Quindi sono diversi tipi di alloggio per stare il più possibile a contatto con la natura. Quindi
animali ammessi?
In alcune yurte è possibile, non ovunque però, e bisogna semplicemente chiamare e informarsi direttamente da noi presso il centro, in modo che troviamo la soluzione giusta per tutti.
Grazie Christian Bernasconi per essere stato con noi oggi, lo ricordo, direttore del Centro Pronatura Lucomagno. A presto.
Grazie e buona giornata a tutti. Buongiorno.
Rete 1. L'ora della Terra.
Tra poco parleremo di vespe con un biologo, Michele Abderalden.
Sorge il sol coi raggi d'or col suo splendor, le montagne si incatenano a distesa, fra gli abeti dal sentier coi fiori lingo ogni mattin, scende vina con la cella della spesa, nel silenzio incantator, nella valle tutta in fior, di un serino sboccia una canzone d'amore. O fiore di montagna, che come l'acqua del ruscello, discende a valle e canti un ritornello, che sorgenti t'accompagnerà. O fiore di montagna, che come l'aria mattutina, sei fresca come l'acqua cristallina, sono gli occhi tuoi lucenti più del sole. Col suo panier per il sentier non si vide più la bella montanina, come rondine partì ognuno lo sa per la città dove vive la moderna cittadina. Par felice ma quel fior con nostalgico dolor sogna i monti senti l'eco in fondo al cuore. Alle porte al paesello, la brezza dei tuoi monti tutti in fior.
Rete 1. L'ora della terra.
Do il benvenuto nell'ora della terra al biologo Michele Abderalden, biologo del Museo di Storia Naturale di Lugano. Buongiorno e buona domenica.
Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori.
Dunque, parliamo di un tema che è un po' sulla bocca di tutti perché è il periodo giusto per trovare nei nostri giardini nascoste un po' ovunque nidi di vespe.
Sì, ecco, ma bisogna dire che appunto le vespe hanno la caratteristica di fare nidi e i nidi naturalmente ospitano da poche decine a alcune migliaia di individui che sono fondamentalmente operaie e queste appunto creano una popolazione numerosa, quindi questa nelle vicinanze della casa possono comunque dare in qualche modo fastidio perché compiendo il loro dovere di nutrire le larve vanno a procacciarsi il cibo dove lo trovano, quindi nelle immediate vicinanze del nido. Quindi questo può essere un po' un problema perché nutrendosi soprattutto di sostanze proteiche e anche di zuccheri possono incrociare anche le nostre strade andando a cercare un po' le sostanze zuccherine, o se si fa un picnic all'esterno anche il piccolo pezzo di prosciutto del nostro panino.
Diciamo che negli ultimi periodi si è parlato tanto delle api e quindi anche le persone quando vedono un'ape forse sono meno spaventate rispetto alla visione di una vespa. Questo come mai?
Beh, ecco, l'ape fondamentalmente ha una connotazione positiva perché è un importante impollinatore, produce il miele che apprezziamo particolarmente, è comunque legato a un po' un aspetto legato al nostro ambiente perché andando a esplorare i nostri territori poi raccoglie anche tutto quello che sono un po' gli effetti negativi degli ultimi anni, l'inquinamento, l'uso dei pesticidi eccetera eccetera, e negli ultimi anni si è notato che c'era un grosso calo di api domestiche soprattutto. Per le vespe invece, essendo si nutrono soprattutto di proteine, sono dei predatori e quindi interessano di meno i nostri interessi umani, diciamo, e quindi vanno un po' a cozzare un po' su quelle che sono l'occupazione dello spazio. Naturalmente poi c'è da dire che le vespe tendenzialmente come predatori sono un po' più aggressive delle api, quindi tendenzialmente si difendono o appunto hanno una reazione un po' più diciamo coordinata rispetto a un eventuale fastidio che noi involontariamente possiamo arrecare, soprattutto il nido, perché poi le vespe come le api non è che hanno degli atteggiamenti aggressivi in natura se non per una difesa diretta dell'individuo, ma quando ci si avvicina troppo ai nidi queste hanno un po' una reazione perché, come è forse normale, difendono la propria prole. Quindi le vespe hanno poi un po' una nomea che è data dal fatto che può venire punti anche più volte se si va a incappare in in un nido, ecco.
Quindi la differenza sostanziale tra ape e vespa nei nostri confronti è che l'ape punge una volta, la vespa invece può pungere più volte?
Allora, questo è un aspetto legato all'individuo, alla specie, cioè nel senso che l'ape ha un pungiglione che è fatto in modo zigrinato, seghettato, e provando a pungere la nostra dura pelle gli rimane incastrato e quindi tendenzialmente si immolano perché poi non sopravvivono a una puntura. Nel caso della vespa invece ha un aculeo fondamentalmente diritto, quindi è un piccolo ago che può essere riutilizzato più volte per difendere il nido, quindi creare una reazione di fuga nell'eventuale disturbatore del nido. Quello è da dire. Poi in entrambi i casi, poi sia per l'ape che la vespa, la difesa può essere coordinata, c'è un segnale di allarme che fa in modo che molti individui poi possano difendere il nido, quindi c'è un richiamo di altri operai che possono comunque essere raccolte per la difesa del nido. Questo avviene sia per le api che per le vespe.
Per coloro che forse sono magari un po' meno attenti, le riconosciamo, sono riconoscibilissime, cioè ape e vespa sono molto diverse tra loro.
Allora, sì, cioè nel senso che poi si può fare una confusione perché non è immediatamente riconoscibile per un occhio non esperto. Per un apicoltore, per esempio, che conosce molto bene le api, le vespe le riconosce al volo. Tendenzialmente le api sono un po' più pelosette, hanno una colorazione un po' più sul marrone, non tanto giallo e nero, invece le vespe tendenzialmente hanno quella classica colorazione gialla e nera che è un po' un segnale d'allarme anche per noi che ci avviciniamo. E tendenzialmente sono un po' più glabre. Una caratteristica che le distingue è che quando sono posate le vespe riescono a piegare per la lunghezza le ali, quindi questa è una caratteristica abbastanza peculiare del gruppo api e vespe, perché poi in realtà ci sono delle molte specie di vespe, in realtà ce ne sono poche decine di specie in Svizzera, però possono essere due grossi gruppi e poi all'interno di questi gruppi ci possono essere molte variazioni, molte specie diverse che hanno dei dettagli che poi sono specifici della specie appunto che si sta osservando. Quindi sono due grossi gruppi, in realtà poi ognuno ha la sua specificità, e però grosso modo si può riassumere che le api sono un po' più pelosette, poi soprattutto sono legate all'impollinazione, quindi le vediamo soprattutto sui fiori. Le vespe invece sono un po' più predatrici, volano, molte volte si vedono con delle prede di altri insetti, di larve, di bruchi, quindi da questo punto di vista le vespe sono molto interessanti perché comunque controllano altri insetti e non ne permettono le pullulazioni, però ecco appunto si vedono meno spesso sui fiori.
In tutti i casi, se dovessimo avere qualche problema legato a nidi di api, di vespe nei nostri giardini o sui nostri balconi, insomma comunque vicino a casa nostra, qual è la prima cosa da fare?
Allora, la presenza di un nido di vespe è abbastanza probabile vicino alle nostre case, perché le case tendenzialmente hanno degli anfratti che possono essere molto interessanti dal punto di vista della vespa, perché trovano un buon rifugio, riparate, magari appunto in un sottotetto, eccetera, eccetera. La prima cosa da valutare, secondo me, è quanto questi nidi entrano in contatto con il nostro modo di vivere quotidiano, nel senso che naturalmente se il nido è creato vicino all'entrata di casa, il fatto che uno entra e esca di casa come normale può poi con lo sviluppo del nido, con la stagione che avanza e il nido si ingrandisce sempre di più, creare qualche problema perché si incrociano le traiettorie appunto tra virgolette di passaggio tra noi e le vespe. Allora a quel punto lì è giustificato un intervento anche di eradicazione del nido. Ci sono alcuni casi, noi siamo andati un paio di volte a fare delle osservazioni di nidi anche di calabroni che sono particolarmente grandi, e di persone che avevano proprio a fianco a casa, e il padrone di casa in realtà ha mantenuto il nido e addirittura andava a osservarlo a distanza di pochi metri senza poi aver avuto nessun tipo di problema di convivenza. Poi naturalmente dipende un po' da appunto quali sono le attività normali, e soprattutto le punture di vespe possono anche creare delle reazioni allergiche. A quel punto lì c'è una questione di salute, quindi è vero che lì bisogna eliminare il potenziale pericolo per la salute, e quindi a quel punto lì o si possono chiamare delle ditte specializzate o in alcuni casi penso che possano intervenire anche i pompieri per alcuni comuni.
Rete 1, l'ora della terra.
Tra poco i tre esperti dell'Ora della Terra risponderanno alle vostre domande, dunque 0848 03 0707, chiamateci adesso per parlare con Alfredo Baratella, Daniele Reinhardt e Tiziano Pedrinis, 0848 03 0707. Do il benvenuto ai tre esperti dell'Ora della Terra. Buongiorno Daniele Reinhardt.
Buongiorno a tutti e buongiorno a te Lara.
Alfredo Baratella, di nuovo buona domenica.
Grazie, buona domenica anche a te Lara e buona domenica agli ascoltatori.
E buongiorno e buona domenica anche a Tiziano Pedrinis.
Buongiorno a tutti e una buona domenica.
Dunque cominciamo subito col rispondere alle vostre telefonate. Io vi ricordo che il nostro numero è lo 0848 03 0707. Chiamateci pure adesso, potete farlo fino alle 10 di questa mattina per avere le vostre risposte in ambiti diversi, dunque frutticoltura, orticoltura e giardinaggio. Flavia, buongiorno e benvenuta.
Sì, buongiorno. Io volevo fare una domanda. In montagna ho delle piantine di fragole che hanno fatto molti frutti dolcissimi, però vorrei continuare anche nei prossimi anni a averle, quindi vorrei, non so se devo rinnovare le piantine con quelle diramazioni che ci sono, o quando devo farlo, ecco, quando è il momento giusto.
Ma le varietà moderne di fragole devono essere sostituite ogni 2-3 anni in ogni modo. Mm-hmm. Quindi le consiglio nel mese prossimo di prelevare appunto dagli stoloni le piantine, trapiantarle, e così avrà una nuova coltura.
Ah, ecco, quelle vecchie devo stare.
Quelle vecchie le tenga pure, ma il miglior sistema è averne magari 2 parcelle, una parcella che la tiene 2 anni e contemporaneamente mettere a dimora un'altra parcella con delle piantine giovani, in modo da sempre avere la possibilità di rinnovare la coltura.
Ecco, appunto, per quello che magari, ecco, ok. Va bene, grazie mille.
Buongiorno,
grazie mille a voi. Grazie.
Buongiorno. Lina, tra l'altro, ci ha chiamato per chiedere se come fare con il prezzemolo per averlo in inverno, Tiziano.
In primo luogo vorrei chiedere alla signora dove abita.
Allora facciamo così, Lina ci richiami in maniera tale che possiamo rispondere.
Che è il miglior sistema, a dipendenza un po' naturalmente dove si abita, è quello di avere una copertura che può essere lasciata durante, o che viene messa durante l'inverno, o semplicemente una finestra, e durante l'inverno si arriva più o meno a avere ancora una certa produzione. L'ideale sarebbe di seminare il prezzemolo magari all'inizio di luglio, quindi siamo ancora in tempo in questo momento, in modo da avere una coltura giovane da svernare. Poiché la prima coltura generalmente è troppo, diventa quasi legnosa un po' e non sverna assolutamente bene. Quindi l'unico sistema è un po' quello. Naturalmente se si abita in montagna dove c'è la neve tutto l'inverno, lì è abbastanza difficile.
Perfetto, quindi abbiamo risposto anche nel caso in cui Lina abitasse in altura. Carmelo, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, grazie. La mia domanda è semplice. Io ho delle piante di pomodoro bellissime, abito a 700 metri di altitudine e a questo momento, a questo punto, questi giorni più o meno, incominciano ad avere delle macchie nere che poi si trasmettono sui pomodori. Devo fare qualcosa in prevenzione?
Una domanda. Dove si trovano le macchie nere? Si trovano alla parte opposta dal punto di attacco del frutto oppure sono delle macchie nere su tutta la superficie del frutto?
Allora, sulla pianta e sui frutti.
Sulla pianta, sì, e queste macchie nere prendono anche il fusto?
Sì, prendono anche il fusto.
Quindi qui si tratta molto probabilmente, o almeno dalla descrizione, sembrerebbe un attacco di peronospora, di fitoftera del pomodoro, la fitoftera della patata. In questo caso il miglior sistema è quello di intervenire con un fungicida della ditta Gesal. Gesal Consento ha un effetto curativo e aggiunga anche un po' di rame in modo da poter eliminare, limitare naturalmente questa malattia. È molto strano che quest'anno abbia già della peronospora per il fatto che abbiamo avuto un clima abbastanza secco fino adesso.
No, non ho di già, solo in previsione volevo fare.
Ah, solo in previsione.
No, non ho ancora delle macchie, sono bellissime adesso.
Ah, ho capito che ci fossero già.
No,
in questo caso
ogni anno succede.
Ecco, allora, non appena vede le prime macchie sulla foglia, deve intervenire appunto con questo prodotto Gesal Consento.
Gesal Consento. Le faccio la stessa domanda veloce per le vigne. L'avevo detto già l'altra volta, una vigna giovane. Adesso devo spruzzare qualcosa in prevenzione? Per adesso ci sono delle viti praticamente che non hanno niente, altre che hanno qualche grappolino. Devo fare qualcosa in prevenzione per la peronospora oppure devo lasciare fare?
Ma qui dipende da che varietà di uva si tratta. Generalmente pensando al nostro Merlot, è praticamente impossibile condurre una coltura senza interventi. Io le consiglio comunque di applicare almeno del rame per evitare la peronospora e dello zolfo, quindi del Thiovit, in modo da di combattere o prevenire anche l'oidio, che è un'altra malattia che può colpire questa specie.
D'accordo, lo zolfo l'ho già usato sia per i pomodori, già almeno più di un mese fa, e sia per la vigna.
Lo zolfo sui pomodori serve un po' poco per il fatto che il pomodoro in pratica non ha l'oidio, quindi è piuttosto il rame che bisognerebbe usare.
D'accordo, il rame, d'accordissimo. Io vi ringrazio infinitamente.
Prego, buona giornata.
E tanti complimenti per la vostra trasmissione.
Grazie Carmelo,
buona
a presto.
Giornata, arrivederci.
Grazie. Buona domenica. Rosanna, benvenuta, buongiorno.
Buongiorno a voi. Io ho un problema con la salvia. Perché un mese fa era uno splendore e tutto un tratto ha cominciato a diventare gialla e è andato a paradiso. Non tutta, ma diversi rami, un vaso abbastanza ampio.
Beh, io abito a paradiso, però sono ancora vivo. Allora, succede purtroppo con le salvie. Sì. L'aveva appena piantata, mi scusi?
È una pianta già di anni, di diversi anni.
Sì. Allora, le salvie purtroppo hanno questi cicli, non è una pianta molto longeva, ma può capitare che alcune piante possano durare per diversi anni. Sì. Allora, soffrono molto il ristagno di acqua, dunque deve fare attenzione che in quel punto lì non ci sia un ristagno di acqua. E se è piantata in un luogo secco, in un luogo asciutto, fare delle foglie molto più piccole, però rimarrà molto più a lungo la salvia. Quando comincia invece a fare queste foglie molto grandi, spesso è magari troppo stimolata dall'acqua, magari dai concimi, e la salvia può facilmente seccare.
Concimi, mio marito non mette concimi, normalmente in Asia. Sì. A gerani vicino, ma non hanno problemi questi. I gerani sono magnifici.
Sì. Io devo dire che, per esempio, ho messo delle salvie nuove con l'acqua che c'è stata la settimana scorsa, sono morte, mentre invece la salvia vecchia che si era sviluppata è rimasta.
Riparata.
Non prende acqua?
No, non prende acqua perché c'è il tetto sopra.
Sì.
Vediamo. E spero che il paradiso continui a vivere, perché questo problema c'è anche a Riva San Vitale.
Sì. No, ma è una cosa molto classica, la lavanda, come anche la salvia, quando hanno un momento dove c'è troppa acqua, veramente soffrono. Meglio lasciarle proprio in posti molto asciutti.
Poi posso chiedere qualcos'altro. C'è la padrona di casa che dice: delle bestie sui gerani suoi, sono gerani spray. E praticamente io ho detto sono una della famiglia delle cuccinelle, non sono con i puntini, non è rossa questo insetto, è marrone.
Sì, ci mandi delle foto, potrebbero essere delle cimici forse?
Ma non credo, perché i gerani sono belli.
Sì, se la cuccinella, probabilmente la cuccinella asiatica. Cuccinella,
perché la cuccinella è rossa. Io ho pensato, e forse ho sempre pensato, perché tante volte le vedo sulle piantine e ci sono un altro tipo che è marrone.
Allora faccia così, se riesce a inviarci la foto possiamo stabilire se è la cuccinella nostra indigena o se è quella asiatica. Se è quella asiatica le consigliamo di eliminarla perché sta distruggendo le popolazioni di cuccinella indigena. Questo è l'unico consiglio che possiamo darle. Riesce a mandarci una foto fatta col telefonino magari?
Penso anche senza
quella
digitale. Grazie mille,
grazie.
Buona giornata.
A presto, Rosanna, grazie.
Arrivederci.
Buongiorno. Laura, benvenuta.
Buongiorno, signora Laura. Senta, io voglio ringraziarvi perché siete stati solerti nel rispondere per questo bruco. Questo bruco ha fatto un po' paura perché è grosso. E questo olivo non è proprio così grande, magari avevamo pensato che se lo stava mangiando. Sì. Invece è molto bello e mi avete detto che non è così pericoloso.
Diciamo a tutti che lei ci ha mandato la foto di questo bruco poco prima di iniziare la trasmissione.
Sì, perché mia figlia ha chiesto un po' in internet chi conosceva questo bruco, se era pericoloso perché ha diverse piante. E lui l'hanno trovato lì, ma se ne sta lì tranquillo, ma mangia le foglie così. Però se dite che non è pericoloso, si lascia lì. Non diventa farfalla però.
Io direi di sì, diventerà farfalla anche lui. Ah. Sì, probabilmente avrà bisogno di mangiare ancora un po' delle sue foglie dell'ulivo, però non è una popolazione di bruchi talmente grande che potrebbe creare dei danni al suo ulivo. Tra l'altro ce l'ha riconosciuto Daniele. Il bruco.
Ah, ecco, grazie mille.
Prego.
Ha una testa molto grossa, è molto bello come
sì, anche Daniele.
Sì. Non sulla testa molto grossa. No, è veramente un bel bruco, la farfalla è anche molto bella, è una sfinge.
Ecco.
Io direi di sopportare un po' un bruco che rosicchia, ma almeno avremo una bella farfalla in giro. E poi non sono molto comune.
Ecco, ma speriamo che poi non vada via di lì, così possiamo vedere la farfalla.
Deciderà lui dove andare, poi voi dovete avere gli occhi aperti per vedere se ci sarà questa farfalla.
Ecco.
Una farfalla notturna comunque.
Ah, notturna.
Ecco,
a che stadio è il bruco così grosso?
Ma come l'abbiamo visto in foto, non mancherà molto che si dovrà impuparsi e poi da lì diventerà poi una farfalla.
Stiamo parlando di quanti quanti centimetri?
La farfalla penso che sia in giro ai 15 centimetri di apertura alare, è molto
noi
grande.
Noi abbiamo trovato una farfalla di quel genere lì, del bruco, del pero. E
è
però
la spinge del pero,
non
sì.
Non vola, è subito morta, sì.
Magari l'avete trovata che era già in fin di vita, aveva già finito la sua evoluzione, per cui...
Abbiamo trovato il bruco, sì. E poi un po' lontano dalla cascina in montagna, sì, abbiamo trovato la farfalla.
Però è completamente diverso, perché sì, la sfinge della vigna, il bruco dovrebbe essere striato di rosso, se non sbaglio.
Ah. Ecco. Invece questo qui è proprio verde.
Sì, questo è verde.
Bellissimo,
classico.
Bellissimo.
Sì, molto bello.
Io vi ringrazio e vi auguro una buona domenica e saluti a tutti.
Altrettanto voi, grazie.
Grazie mille, siamo
buongiorno
in montagna
fresco. Beati voi, beati voi. Buongiorno Laura, a presto. Dalla Croazia arriva una richiesta di aiuto. Nicola ha bisogno di sapere come si riesce a far sopravvivere il basilico quando fa molto caldo. Dunque cerchiamo di dare un consiglio anche a coloro che si trovano in vacanza e che devono conservare il basilico probabilmente in barca.
Ma il basilico ormai soffre naturalmente quando il clima è troppo caldo. L'importante è dare sufficientemente acqua, per il fatto che è una pianta che contiene abbastanza tanta acqua. Quindi consiglio magari anche di bagnarla durante il giorno, semplicemente anche facendo delle docce sulle piante.
Quindi basta proprio bagnarla con...
Sì, naturalmente non deve essere acqua troppo fredda per evitare gli shock, ma comunque il basilico ha bisogno di acqua. E l'ideale del basilico è quello di non conservare delle piante per troppo tempo, ma piuttosto riseminarlo continuamente.
Ecco, però in un contesto come la barca è difficile, però immagino, quindi c'è bisogno di conservare il più a lungo possibile.
E non in pieno sole naturalmente, perché se abbiamo 45-50 gradi al sole potremmo avere dei problemi.
Non Io so direi che dobbiamo pensi. Andare a controllarlo subito in Croazia sulla barca.
È una richiesta, questa è un autoinvito più che altro. Dunque Isabella, buongiorno, benvenuta e scusi per la lunga attesa.
Prego. Allora, io ho un problema tutti gli anni con le mie rose, sono disperata perché sono un amante delle rose. Fanno una bella fioritura all'inizio, poi le foglie si ammalano, diventano marroncine, cadono tutte. Adesso ho lì delle rose che sono quasi tutte nude, i rami, e sta buttando fuori qualche buttino ancora, sa che si riprendono dopo un po'. Però sono orribili, sono tutte nude, ci sono lì degli sterpi, non ci sono più foglie perché cadono giù tutte gialle e macchiate di marrone. Ho provato con gli antifungini, come si chiama, ecco, con gli spray che si comprano e niente, tutti gli anni la stessa cosa e sono molto, quest'anno sono veramente impoverite, come si dice, ecco.
Sì, buongiorno Isabella.
Buongiorno.
Beh, lei ha fatto una descrizione veramente molto completa di quella della malattia della rosa classica, che è la Marsonia rosae, che è una ticchiolatura.
Sì.
Allora, la ticchiolatura purtroppo non la si può combattere con dei buoni risultati quando si vedono questi sintomi così appariscenti con le foglie che sono magari almeno per un terzo se non di più già cadute a terra.
Sì.
Bisogna iniziare a combatterla molto prima. Dunque già al mese di maggio, quando ci sono le temperature che superano i 20 gradi e l'umidità che supera il 60%, fare dei trattamenti fungicidi, per esempio lo si potrebbe fare con il difeconazolo più Delan, della MAG, esiste questo trattamento fungicida che riesce a controllare anche la marsonia o la ticchiolatura, o altrimenti se trova questi prodotti, però deve fare attenzione di non usare l'insetticida, ma il fungicida.
Fungicida,
esatto.
Sì.
E in questo caso riesce, facendo un trattamento ogni 2 settimane, perché un trattamento ha una decadenza grosso modo di 2 settimane. Finite queste 2 settimane, se lei ha ancora una temperatura superiore ai 20 gradi e un'umidità superiore al 60%, praticamente molto probabile averlo durante l'estate, allora dovrà ripetere questo trattamento in modo tale da coprire sempre il rischio di attacco di marsonia. E la cosa molto importante è queste foglie che se le sono cadute, le raccolga tutte e le elimini in un sacco della spazzatura o bruciandole, insomma.
Io addirittura scuoto la pianta e cadono giù.
Esatto.
Si sono infestate tutte, che c'ho delle rose che sono una meraviglia come colore e così. Però volevo chiederle una cosa, lei mi dice di iniziare in primavera,
sì.
Ma con questo fungicida, quando ci sono quelle foglioline tenere che incominciano a buttare, non succede qualcosa?
Assolutamente
che tante volte
no.
sono precoci, c'è già il bocciolino, no?
Sì, 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 sì.
No, non fa niente non se fa lo niente. Spruzzo.
No, no, assolutamente. Devi fare attenzione di non spruzzarlo magari quando c'è il sole forte sulle foglie,
sì,
le goccioline potrebbero bruciare.
La sera.
La sera o la mattina presto.
O la mattina
sì.
presto. E quanti trattamenti devo fare?
Uno ogni 2 settimane. Diciamo che un trattamento dura 2 settimane. Alla fine delle 2 settimane lei deve controllare un po' la temperatura e l'umidità. Se ci sono magari in giro dei temporali che rialzano l'umidità, allora faccia di nuovo il fungo. Se invece c'è del vento e del sole e non piove per un po' di tempo, potrebbe aspettare a farlo fino a quando l'umidità risale di nuovo.
E per quanto tempo lo devo fare?
Fino praticamente al mese, alla fine di luglio.
Dopo, alla fine di luglio.
Volendo anche si potrebbe anche continuare.
Anche se ci sono sui fiori dopo?
Anche se ci sono i fiori, specialmente i trattamenti per le rose non macchiano i fiori.
Peccato, perché le sto guardando, sono di una tristezza, qualche bocciolino sta venendo fuori, ma proprio misero, misero, sofferto, perché non ha foglie, non ha vita.
E si ricordi di dare una buona concimazione alle rose, in modo tale da avere delle foglie belle sane, abbastanza robuste, in modo tale che tutti i funghi come l'oidio e la marsonia facciano un po' più fatica a penetrare le foglie.
Ecco,
dunque un concime con tanto potassio.
Sa che io ho comprato quei concimi che vendono adesso, che sono ecologici. Secondo me non fanno
organici.
Niente.
Ma allora, il concime organico spesso contiene tanto azoto, ma potrebbe essere povero di potassio,
sì,
perché una
ecco.
concimazione potassica è assolutamente necessaria.
Ecco, perché ho visto proprio quando è stato questo cambiamento di concime, anche loro sono cambiate.
Sì.
Ok, io la ringrazio molto, è sempre interessante ascoltarvi e vi ascolto ogni domenica.
Perfetto.
Grazie
allora
mille.
A presto, grazie,
buongiorno.
Rita, benvenuta, buongiorno e mi scusi per l'attesa.
Niente, nessun problema, buongiorno a voi. Io ho un problema con una pianta di gardenie. Io ho ricevuto questa pianta 2 anni fa, ha fatto dei bellissimi fiori, l'anno scorso è rifiorita, poi l'ho lasciata in mano ai miei figli adolescenti che se ne sono bellamente dimenticati e quando sono ritornata, poveretta, era quasi in fin di vita. Adesso ha ributtato qualche fogliolina, sembrava che si stesse riprendendo, poi in realtà sta facendo delle foglie, cioè le foglie dopo un po', allora vengono le foglioline piccoline, carine, verdi, e dopo un po' però ingialliscono.
In che zona ce l'ha? In pieno sole, mezz'ombra?
Cerco di fare mezz'ombra.
Esatto, allora mezz'ombra.
Perché
la gardenia dovrebbe avere un terreno leggermente acido, dunque se ha un'acqua calcarea o molto calcarea, per esempio se abita nel Mendrisiotto potrebbe essere il caso.
No, Luganese.
Luganese, ok. Controlli magari l'acqua perché nel Luganese abbiamo delle acque che vengono per esempio dai Denti della Vecchia che sono abbastanza calcaree.
Okay.
Dunque controlli di non avere un'acqua troppo basica, altrimenti la gardenia è una pianta che ama una concimazione abbondante e un'umidità del terreno anche costante, dunque è probabilmente per questo che anche i suoi figli non hanno pensato a mantenerla sempre umida, specialmente con le temperature molto calde che ci sono state, il sole potrebbe veramente danneggiarla. Dunque le consiglio una concimazione regolare e un'irrigazione regolare, terreno abbastanza acido, diciamo dal 5 fino al 6,5 di pH, o dal 5,5 al 6,5 di pH, e non dovrebbe avere problemi, dovrebbe anche fiorire bene.
Ma pensa che devo rinvasarla? Cioè cambiare completamente?
Se non l'ha mai fatto da quando l'ha acquistata, sì, non è proprio il momento migliore per farlo adesso col gran caldo. Bisognerebbe aspettare settembre.
La fine dell'estate,
sì.
No, quest'anno secondo me non fiorisce più, perché poverina è proprio premata, ma loro l'hanno già fatta soffrire l'anno scorso.
La colpa degli adolescenti,
scorsa, quindi
sempre degli adolescenti.
È da lì che poveretta non si è più ripresa. Io ho cercato di rianimarla, ma non sono una grande infermiera di cure intense.
Può provare eventualmente a potarla un po' di più. Dunque, tirando via un po' di massa fogliare, a questo punto, se la pota, può anche provare a cambiare il vaso e assicurarsi di mettere un vaso abbastanza acido, dunque torboso, il terriccio che si mette, non il vaso, il terriccio che si usa anche per le azalee potrebbe andare molto bene, con anche del concime per le azalee, e vedere se magari riesce a rivegetare, magari prima dell'inverno riesce a fare anche qualche fiorellino.
Sarebbe bellissimo. E poi un'altra piccola cosa, rispetto al signore, l'esperto che era con voi delle vespe, Se ho ben capito, bisognerebbe tenerle queste bestiole se non danneggiano noi?
Beh, lei si riferisce all'intervista che abbiamo sentito del biologo Michele Abderalden.
Sì, pensavo che sì.
Diciamo che, Daniele, mi confermi che se queste sono posizionate in un luogo non troppo vicino all'entrata, all'uscita di casa e non... insomma, non vi incontrate troppo spesso, probabilmente non è un problema.
Le lascio lì. Perché io ho un pezzo di casa fabbricata di legno, prefabbricata in legno, e loro hanno pensato bene di fare un enorme nido sotto le finestre dei ragazzi, nelle camere dei ragazzi. C'è una specie di, come posso dire, di corrimano, di piccolino, cioè sarà un 7-8 centimetri, e loro lì sotto, che poi per andare a bisogna fare tutto uno struso, lì sotto loro hanno pensato bene di fare il loro bellissimo nido, per cui io lo so perché quando cambio i letti o così, se chiaramente muovo l'aria, vedi questo nugolo di vespe che si alza, poi però loro sono lì.
Sono gli adolescenti che hanno fatto soffrire la gardenia.
Secondo me.
Sempre loro.
Secondo me le vespe hanno detto, aspetta che c'è una contropartita. Non lo so.
Lì dipende tutto dalla convivenza possibile. Se la convivenza è possibile, le lasci, perché comunque la vespa è un insetto utile. Quando accovata è un grande predatore di afidi e ci aiuta a mantenere le piante pulite. Se chiaro, la convivenza diventa pericolosa perché ogni volta che lei fa il letto o apre la finestra qualcuno rimane punto, allora
no, perché loro in realtà non, stranamente non entrano, cioè loro si
allora io conviverei con questo nido e poi lei aspetti che finiscono il loro ciclo e spariranno comunque.
Siamo, okay.
Ecco.
Benissimo,
prego.
Grazie mille.
Buona giornata.
E istruttivi come sempre.
Buongiorno, grazie a lei, a presto.
A voi, grazie.
Abbiamo Mariangela che è da molti minuti in attesa, mi scusi Mariangela,
niente,
buongiorno.
Niente, grazie. Sì, buongiorno. Io volevo chiedere di una pianta di eufobia. Una mia amica me l'ha lasciata e io martedì l'ho bagnata. Ha due piante nel vaso. Una è bella e una è già marcita. Cosa devo fare?
Allora, l'euforbia è una pianta che anche lei ama molto il secco e non bisogna assolutamente lasciare dell'acqua nel sottovaso, dell'acqua magari all'interno del coprivaso.
Non ce l'ho lasciata.
Ah, ok. Ma può darsi che non sia allora dovuta
all'acqua
che ha dato lei, può darsi che magari la poca luce all'interno della casa, magari sono giù anche le tapparelle, abbia...
No, io lascio tanta luce in casa mia. Uh-huh. E sa cosa? Ne ho altre 5 mie, bellissime.
Sì. Ok,
quello che me li porta da curare.
Sì. Ci mandi qualche foto della pianta che è morta? Può darsi che magari riusciamo a vedere.
Io adesso volevo chiederle: una è ancora buona, la più grandina, la più robustina, diciamo.
Sì.
Quella era un po' meno robusta e praticamente l'ho bagnata martedì e già marcita quasi la metà. La metà sopra la posso tagliare? Posso recuperare qualcosa?
Secondo me sì, dipende se non ci sia un danno alle radici. Se è un problema legato a un fungo, a un marciume magari che è iniziato dalla pianta, allora la pianta potrebbe recuperarsi. Bisognerebbe un attimino ispezionare le radici. Io proverei a svasarla, a vedere lo stato delle radici, se sono ancora dure, se sono molli. In quel caso potrebbe tagliarle, se parla dell'euforbia milli, dunque della spina di Cristo, quella chiamata...
Quella che c'ha 4 lati.
Ah, ok, dunque quella verde allora, la trigona.
Sì.
Ok, sì, allora la può tagliare tranquillamente, dovrebbe, sperando che non perda troppa linfa, perché spesso l'euforbia crea questo, magari la potrebbe tamponare con un po' di carta o di ovatta sulla ferita.
Sì, io ho anche quella fare verde che si mette nelle piante quando si tagliano,
no,
va bene?
No, non è un mastice, no. deve proprio asciugarsi un po' la ferita. E poi io ispezionerei le radici vedendo se ci sono delle zone marce, in tal caso la può rinvasare con una terra molto sabbiosa, dunque molto drenante, sì. non la terra che si acquista con del composto, ma bisognerebbe proprio avere una terra da campo mischiata per la metà con della sabbia.
Ah, da campo?
Più della
non
sabbia.
Non quella che si compra per le piante grasse, no.
Per le piante grasse va bene, sì. Se lei
la compro sempre.
Ok, sì, perfetto, sì, allora sì. va bene, uh-huh. Sì.
Ma scusi perché non ho capito una cosa, ma io pianto quella sopra che è sana.
Perché è marcita la parte sotto?
sotto è marcita.
Ah, ok, sì. Ok, sì, allora no, in questo caso ho capito il contrario.
No, se no, lei taglia, sotto è partito da sotto.
Sì, faccia asciugare, però non deve avere, in questo caso fa una talea, non deve avere una pianta troppo grande, un pezzo abbastanza piccolo, e lo può mettere o in torba e sabbia, metà, o altrimenti può addirittura provare a metterlo nell'acqua. Nell'acqua pulita, questo non crea marciume. Nell'acqua pulita può darsi che magari crea radici.
Allora ascolti, quella lì che marcita, tiro su la radice, sì, perché ne ho un'altra vicino nel vaso e quella è bella.
Sì.
Tiro su, la tiro via allora.
Esatto, esatto. Bravo. Può provare a vedere di fare una talea con quella, con la parte
e
che
e l'altra se riesco a recuperare la parte sopra.
Sì.
Ma pensi, l'ho bagnata martedì e già marcita.
Ma probabilmente è un problema che c'era già prima, allora.
Ah, ecco. La ringrazio, arrivederci, buona
Grazie
giornata.
A lei.
Presto, buongiorno. Grazie. Mariangela. Abbiamo un'altra Mariangela in linea, buongiorno.
Buongiorno, mi conoscete?
Ah, sono è Mariangela Vienna. Della Rosa.
Sì, sì.
Buongiorno.
Buongiorno a tutti. Volevo domandare, siccome la Rosa mi fa un po' i capricci, mi fa i capricci, c'ho due rami, due cose che partono da terra. Uno è bellissimo e quell'altro mi è venuto nero giallo, ma c'è soltanto un 20 centimetri che esce dalla terra. Posso tagliarlo? O è perché mi sta morendo?
Allora, dobbiamo vedere le foto o vedere la pianta. Se riesce a mandarci delle foto possiamo essere un po' più precisi.
Difficile.
Ok. Nero giallo cosa intende?
Sì, sa il gambo, il resto che c'è nella terra,
sì,
che mi parte dall'altro pezzo, giallo e marrone, sa, giallo-marrone.
Allora,
perché non so se mi ha preso l'acqua forse quando ho fatto quei temporali tanto, oppure io di acqua tante non ne ho date, perché
può
metto
darsi
sempre
che magari,
il sito prima di bagnare.
Sì, può darsi che magari le foglie abbiano preso un po' di ticchiolatura, un po' di marsonia. Poi
ma
spesso
io
la
li
foglia...
ho spostati tutti già dalla primavera per le malattie, sì.
Mm-hmm. Allora, se viene da sotto il punto d'innesto, dunque, che ci sono tante,
sì,
foglioline, le consiglio di
no,
strapparlo.
No, non c'è niente di foglioline, non c'è niente, proprio il gambo dove... Sono due rami che partono assieme, due gambi assieme.
Sì.
Uno è bellissimo, mi putta fuori anche in cima, mi fa lo stilo lungo. Però quello lì allora è attaccato un pezzetto di ramo e poi lì sotto è giallo e marrone. Allora posso tagliarlo via, il giallo-marrone?
Se pensa che sia molto più debole lo può tagliare via, la rosa ne rifarà un altro senza problemi.
Ah, ecco.
Sì.
E poi c'è una piccola cosa ancora, siccome qua da noi ieri sera c'è stato il fine mondo, ha fatto una tempestata tremenda,
mm-hmm,
e c'era il vento a 115 all'ora e mi ha preso, non ho potuto tirarlo giù perché era pesante, mi ha preso il mio ibiscus che era bellissimo, non mi ha ancora fiorito, però mi ha preso le foglie, mm-hmm, me le ha assassinate, c'ho diversi rami rotti. Adesso li posso tagliare o devo lasciarli così?
Ma se ha rovinato
sono
le foglie
tagliati, eh?
È un ibiscus rosa sinensis, dunque quelli
sì,
che porta...
quello che tiene fuori, sì.
Ah, quello che tiene fuori?
No, non quello che tiene fuori,
quello
lo devo tirare dentro
fuori
d'inverno,
okay.
Sì.
Ma io le consiglio di lasciarlo così e poi la pianta
e
si riprenderà.
E taglio via il ramo perché veramente non c'è quasi più niente di
Anche
foglia.
Se le foglie sono rotte, comunque fanno un po' di fotosintesi e aiutano la pianta a riprendersi.
Allora devo lasciarlo... E se seccano?
Se seccano toglie. Taglia.
Va bene, allora, grazie mille. Noi abbiamo avuto veramente la fine del mondo qua con la grandine. Arrivederci e buona domenica.
Grazie Mariangela, a presto.
Grazie mille per il consiglio, arrivederci.
A presto. E dunque, a presto anche a tutti voi, poiché l'ora della Terra termina qui. Abbiamo Olga in linea, risponderemo ad Olga, ma anche a Rosanna fuori onda tra pochissimi minuti. Da Lara Montagna è tutto, ringrazio Daniele Reinhardt, Alfredo Baratella e Tiziano Pedrinis e vi ricordo assolutamente di fare i trattamenti contro le zanzare tigre, quindi Bacillus thuringiensis, e di segnalare gli avvistamenti di Popiglia japonica al servizio fitosanitario cantonale. Torniamo domenica prossima, buona domenica.
L'ora della Terra.